Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9.35. Magicamente, ma per un attimo la connessione alla targhetta 3, la connessione verde, un colore che ci piace poco, ma tant'è, sembrava essersi interrotta. Adesso sembra che ci siamo, le 9.36 minuti, quindi per iniziare la diretta con la rassegna stampa, a partire come sempre dalle notizie di cronaca locale, per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Tra l'altro, un weekend, quello appena trascorso, anche particolarmente simpatico a livello di manifestazioni e presidi che ci sono stati un po' in tutta Italia. Infatti anche durante la rabbia del sabato sera, proprio ieri l'altro, ci siamo collegati con Ragusa dalla manifestazione No Muos, ma anche a Torino con quella No Tav, per passare anche allo Zoncolan col Giro d'Italia che arrivava alla sua ultima tappa, Giro d'Italia particolarmente contestato da tutti gli attivisti solidali con la causa palestinese. E infine, sempre sulla stessa tematica, ci eravamo sentiti anche con Milano, dove un corteo piuttosto numeroso, insomma, si era snodato per le strade di Milano, sempre in solidarietà con la Palestina. Diverse comunque anche le notizie dalla cronaca sia nazionale che locale, quindi dopo un piccolo stacco musicale partiamo con quanto accade a Padova, ricordandovi che potete contattarci o commentarci piuttosto che suggerirci iniziative alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter, alla mail contaminati@radiazione.info o meglio ancora alla nostra chat Telegram che vedete pubblicata sul nostro sito. Detto questo, uno stacco musicale con Killa P e poi partiamo.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και κλείψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες οχές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόλη. Να δούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε πόλη. Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε πόλη. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσουν.
Ποιο σήμα θέλει σαν επίρρημα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθώ. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 9:41 minuti qui la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 21 maggio, e come sempre partiamo dalla cronaca locale andando direttamente a pagina 5 del Gazzettino di Padova che abbiamo sotto mano. Ebbene, si tratta di Noventa, quindi siamo nella provincia, e nello specifico si tratta di un fenomeno che sta coinvolgendo un po' tutto il nostro territorio, direi insomma in maniera piuttosto pervasiva. Si tratta infatti di fanghi sporchi nei campi e 34 indagati per associazione a delinquere. Difatti non sono finiti o non sarebbero finiti dei fertilizzanti nei campi, bensì dei rifiuti, perché i fanghi reflui non sarebbero stati debitamente trattati da Coimpo e Abri Biofert e sarebbero stati trasportati e poi utilizzati anche nella campagna polesana e anche toscana in modo illecito, non per una finalità appunto di concimazione, bensì di smaltimento. Il tutto sembra grazie anche alla compiacenza di alcuni proprietari terrieri e autotrasportatori, nonché ad analisi chimiche che sarebbero state ritoccate per modificare alcuni parametri, con tre diversi laboratori finiti nell'occhio del ciclone. Si tratta infatti di Chimica Ambiente di Este, MCM Ecosistemi di Podenzano nel Piacentino e Lab Control di San Martino di Venezia. È questo il cuore dell'accusa al centro dell'inchiesta sui fanghi sporchi condotta dai carabinieri forestali e coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia, che si è formalmente conclusa. A ben 34 persone quindi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, e al vertice di tutto ci sarebbero queste 6 persone già arrestate lo scorso 10 dicembre, proprio come dicevamo poco fa, con l'accusa di traffico illecito di rifiuti. Quindi poi qui insomma ci sono i vari dati tra il titolare Pagnin e rappresentante legale della Coimpo e poi anche della Agri Biofert, Luise, tra l'altro residente in Romania come spesso accade soprattutto qui in Veneto, responsabile tecnico dell'impianto di Caemo ma socio e cogestore di Coimpo e Agrio Biofert, poi le rispettive figlie e poi insomma anche tutta un'altra serie di dipendenti preposti all'organizzazione e gestione dei rifiuti. Per tutti e 6 questa accusa stralciata dall'inchiesta principale si è aperta appunto la strada del patteggiamento. Quello del traffico illecito di rifiuti, che come dicevo coinvolge diverse zone del nostro territorio, non è l'unica accusa che viene mossa loro, visto che nell'ambito dell'intera indagine sono accusati anche per l'ipotesi di reato di associazione per delinquere per essersi associati tra di loro. L'accusa poi di traffico illecito di rifiuti in concorso con i 6 viene mossa anche a un'altra serie insomma di dipendenti, come dicevo, di Coimpo. Nello specifico insomma ci sono una serie di altri dati insomma rispetto anche Chimica Ambiente, la ditta che nominavamo prima, che avrebbe redatto periodicamente il piano di monitoraggio e controllo, ma secondo l'accusa senza riferimenti alle pesanti irregolarità, fornendo rapporti di prova funzionali all'illecito smaltimento di rifiuti. E poi anche qui, insomma, una serie di rapporti di prova emessi dall'8 febbraio del 2013 al 15 luglio del 2014. Si tratta infatti delle accuse di falsità ideologica in certificati commessa appunto da persone che dovrebbero esercitare un servizio di pubblica necessità. A partire insomma da questa inchiesta, insomma, sembra che non sia esattamente così, ma non è di certo anche la scoperta dell'acqua calda. E anche qui poi la stessa accusa di falsità ideologica in certificati viene data anche alle altre persone che prima abbiamo citato, nello specifico appunto dopo aver rilevato nei campioni di correttivo calcico della Agrio Biofert concentrazioni di mercurio superiori ai limiti. In questo caso appunto questi personaggi avrebbero formato nuovi campioni escludendo le parti più contaminate e aggiunto altre sostanze per alterarne le caratteristiche e firmare un rapporto di prova irregolare. Quindi appunto un'inchiesta che di fatto di nuovo ci riporta alla tematica anche dello sfruttamento del territorio e del suo inquinamento. Ovviamente vedremo anche un po' quale sarà il seguito di questa conclusione di indagini, abbastanza certi che non ci saranno delle conseguenze particolarmente rilevanti. Bene o male, insomma, il nostro territorio è anche lo stesso che nel corso degli anni ha visto anche sorgere margherite giganti senza che nessuno pagasse pegno rispetto a questo.
Ascolta Radiazione.
a madrugar. Yo prefiero trasnochar y salir a bailar.
Eccoci allora, 9:51 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 21 maggio, e come scritto proprio adesso dalla nostra pagina Twitter, parliamo dei cosiddetti portoghesi della sanità, quindi andiamo a leggere un po' questo articolo che sa molto di fazioso, sempre sul Gazzettino. Siamo a pagina 3 nella cronaca locale, nella cronaca padovana, e ovviamente andremo anche un po' a commentarlo.
Sì, perché infatti l'ULS, diciamo, si accorge all'improvviso di avere un buco da 600.000 euro all'interno delle proprie casse e decide di dare la caccia quindi a questi furbetti del ticket, se poi sarà colpa loro del fatto del buco. Quindi, distratti dalla memoria corta volutamente inadempienti, sono i portoghesi della sanità, pazienti che prenotano visite ed esami e non si presentano all'appuntamento senza annullarlo in tempo e finendo per essere di nocumento al sistema. Leggerezze che la legge non perdona, perché così facendo si allungano inutilmente le liste d'attesa ai danni degli altri, che quella prestazione la stanno aspettando con trepidazione, perché è proprio colpa di coloro che non vanno poi alle visite se ci sono liste infinite. Per recuperare il dovuto sono al lavoro gli uffici dell'ULS 6 Euganea, che dal 1 gennaio 2017, unificata a livello provinciale, ha adottato anche un software dedicato che, attingendo i dati dal sistema di prenotazione cassa dell'azienda, genera automaticamente le pratiche di recupero del credito, verificando inoltre, dopo l'invio della lettera di sollecito, l'adempimento da parte dei debitori. Quindi occhio a tutti, se arrivano letterine da parte dell'ULS non apriamo assolutamente la posta. Un grande impegno se si pensa che tra il 2016 e il 2017 mancavano all'appello 811.594 euro. Dopo un primo pressing ne sono stati recuperati 214.000, ma ne devono ancora rientrare in cassa quasi 600.000. Complessivamente nell'ultimo biennio sono state 16.775 le pratiche prese in esame, e se dopo un primo trabuffo in 6.352 hanno saldato i conti, risultano ancora inadempienti quasi 10.000 pazienti. Lo zoccolo duro dei mancati pagamenti riguarda i ticket del pronto soccorso, quelli cioè classificati come codici bianchi, e vorrei dire molto infami, visto che dopo aver aspettato oltretutto 4 ore e abbondanti,
anche di più.
Senza aver ricevuto alcuna prestazione, sei costretto comunque a pagare, diciamo, sui 30-25 euro, quant'è che è arrivato a quella
cifra. Che poi ti danno il codice bianco anche se ti rompi un piede, quindi insomma banalmente piuttosto che una mano, quindi banalmente non si arriva più a quello che una volta era il codice giallo piuttosto che il verde, ma ormai il bianco viene insomma elargito a piene mani, quindi già scattano quei 25 euro di base da pagare e si rischia veramente di arrivare normalmente attorno agli 80.
Sì, basta un'analisi del sangue e ci siamo. Dunque, per riorganizzare le procedure di recupero crediti nell'ottica di uniformare modalità e tempi di trasmissione delle contestazioni, accentrando l'attività in un unico servizio per un monitoraggio costante e completo sulla situazione creditoria, l'ULS nel corso del 2017 ha svolto una notevole mole di attività con la creazione di oltre 16.000 pratiche e l'invio di altrettante lettere di sollecito ai debitori, previa verifica, scrematura e normalizzazione dei dati provenienti dal sistema di prenotazione e cassa. L'attività di recupero crediti si è concretizzata nel sollecitare il pagamento dei ticket di pronto soccorso e dell'attività ambulatoria degli ospedali e dei distretti e nel contestare, spiega l'amministrazione, la mancata presentazione alla prestazione prenotata. Quest'ultima condotta, che allunga artificiosamente le liste di attesa, è dal 1 gennaio 2017 punita con la sanzione del pagamento dell'intero costo della prestazione, determinato dal tariffario regionale.
Tra l'altro pensavo al fatto che, al di là dell'articolo, i termini ancora una volta sono particolarmente importanti. Il fatto che si parli non di ospedale, non di pronto soccorso, ma di azienda ospedaliera, già insomma non fa proprio ben sperare, perché laddove c'è il termine azienda di fronte ad un nome non fa ben sperare appunto nei termini dei pagamenti che questa comporta. Quindi rispetto al fatto che un cittadino si rechi in ospedale appunto per un infortunio o per una visita, non sembra insomma particolarmente corretto, considerando il fatto che siamo all'interno di un sistema sanitario nazionale, il fatto che si debba sborsare sempre più soldi e soprattutto che di fronte a delle liste d'attesa praticamente lunghissime, liste anche che durano non solo dei mesi ma anche degli anni, perché io sfido banalmente...
Infatti, immagino anche qualcuno che si sia anche dimenticato di aver prenotato.
Sì, esatto, perché sfido anche chiunque, per dire, a rivolgersi insomma all'ospedale di Padova per fare una visita del campo visivo, per dirne una, e addirittura non ti danno nemmeno un giorno tra una serie di mesi, no, ti dicono che ti richiameranno loro perché hanno una lista talmente lunga che non hanno idea di quando ci potrà essere un appuntamento, e quindi la persona che giustamente ha urgenza, magari per il rinnovo della patente, di fare una visita di questo tipo, cosa fa? Non può che rivolgersi al privato, e quindi questo insomma...
Le strutture pubbliche.
Esatto,
volta,
quindi questo è un po' il gioco di fatto alla base non solo dell'aumento dei ticket, che quindi vanno quasi ad essere pari a un servizio privato piuttosto che convenzionato, ma anche la questione delle liste d'attesa interminabili porta di fatto a scegliere di andare nel privato. Io banalmente ricordo sempre con una certa ilarità il fatto che, dovendo partorire a settembre, mi proposero di fare la visita per l'anestesia a fine ottobre. Quindi, insomma, decisamente non c'era speranza e io non l'ho fatta, quindi è andata bene così.
Grandissimi, assolutamente. Ma poi, naturalmente, loro pensano anche a chi è più bisognoso, e l'articolo si conclude dicendo che chi ha da sborsare un importo superiore a 500 euro può rateizzare naturalmente i debiti che ha con l'ULS Euganea.
Hai anche questa possibilità, lamentati.
E naturalmente anche chi è in forte disagio economico può rateizzare anche importi minori, no, non gli possono abbonare, può rateizzare anche importi minori, ma così che vanno i servizi pubblici nazionali qua in Italia.
E insomma, un articolo direi particolarmente fazioso, come l'avevamo definito, visto che si parla per l'appunto di sanità, ma nel contempo di recupero crediti, con queste 16.000 pratiche e altrettanti solleciti, addirittura appunto, ancora una volta, i termini sono importanti e si parla di portoghesi della sanità, come abbiamo scritto anche noi prima in maniera ironica ovviamente su Twitter, ma si parla anche dello zoccolo duro degli evasori. Insomma, l'idea del cittadino che sarebbe un furbastro e che crea un danno insomma alla collettività. Non che venga assolutamente messo in discussione invece il fatto che questi ticket e i costi insomma che sono a carico dei cittadini siano ormai assolutamente troppo alti, tanto che arriviamo a, se non sbaglio, circa un 10% almeno di cittadini che dichiarano di non potersi permettere delle cure mediche e quindi di fatto non fanno visite, non fanno interventi, non fanno assolutamente la famigerata prevenzione di cui tanto si parla, proprio perché rispetto alle loro tasche non possono permetterselo. Thank you.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, 10 e 3 minuti di nuovo in diretta per la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 21 maggio. Per l'appunto ci spostiamo sulla cronaca nazionale, visto che, come spesso accade ogni lunedì, non ci sono particolari notizie degne di nota nella cronaca locale, se non appunto soprattutto la questione dell'inquinamento del nostro territorio, dei nostri campi, di cui abbiamo parlato in apertura della trasmissione. Ci spostiamo, dicevo, sulla cronaca nazionale, perché parliamo di nuovo di TAV, un po' come abbiamo fatto sia nella scorsa rassegna, ma anche nella trasmissione della Rabbia del sabato sera di ieri l'altro, e parliamo di nuovo di TAV, ma soprattutto delle contraddizioni che inevitabilmente all'interno dell'aggregato chiamatosi Unione Europea nascono, o meglio si sviluppano, rispetto anche a questo asse tra Movimento 5 Stelle e Lega. Parliamo infatti di TAV, quindi Italia e Francia, scintille sui conti e sulle grandi opere. Questo è il titolo che abbiamo a pagina 5, sempre del gazzettino cartaceo che abbiamo sotto mano. E quindi, rispetto ai vari dossier aperti dei quali avevamo parlato anche lunedì scorso, si tratta ovviamente anche di infrastrutture, per cui si trattano questi 8,6 miliardi rispetto alla galleria della Torino-Lione, e il costo della TAV, quindi il treno ad alta velocità certificato da un ente terzo, è proprio di 8,6 miliardi di euro, cofinanziati al 40% dall'Europa, al 35% dall'Italia, cioè circa 2,9 miliardi, fondamentalmente quasi 3 miliardi di euro, di cui 2 miliardi e mezzo già stanziati, e al 25% dalla Francia. Un'opera che, come tante volte abbiamo detto ai nostri microfoni, è assolutamente inutile tanto quanto dannosa e fonte di un enorme spreco di denaro pubblico, quando invece diventa il bancomat di partiti come il PD. E di nuovo, insomma, si tratta di TAV, perché di fatto il Movimento 5 Stelle ha sempre cercato di cavalcare il grande movimento No TAV, un movimento popolare radicato nei territori da oltre 30 anni, e ovviamente l'ha cavalcato riscuotendo anche un certo successo, va detto, proprio a partire dall'abolizione di questo progetto. Adesso, insomma, da un lato abbiamo Di Maio che dice che l'alta velocità è superata, ma dall'altro abbiamo, insomma, tutta un'altra serie di personaggi, insomma, facenti parte anche di altre fazioni di borghesia italiana e anche d'Oltralpe, che invece dicono che la TAV va assolutamente fatta. Quindi vediamo un po' anche qui, in primo piano a pagina 5, che cosa si va raccontando.
Sì, c'è molta confusione sulla questione TAV. Non c'è ancora il nuovo governo a Roma, ma tra la futura Italia Lega Stellata e la Francia di Macron tira già aria di discordia. Ieri mattina è stato il ministro dell'economia Bruno Le Maire ad aprire, se non le ostilità, le perplessità. Se il nuovo governo prendesse il rischio di non rispettare gli impegni su debito, deficit e risanamento delle banche, sarebbe minacciata tutta la stabilità finanziaria della zona euro, ha detto il ministro in un'intervista a Europel. Da Fiumicino e Teramo, i due colleghi al lavoro sul nuovo governo questa volta non hanno avuto bisogno di un contratto per mettersi d'accordo sulla risposta. Si mettano l'anima in pace, se ci chiedono di fare come i governi precedenti faremo l'esatto contrario. I francesi si occupino della Francia e non mettano il naso nelle cose altrui, semmai parliamo di Ventimiglia, dei migranti fermi al confine, ha risposto Matteo Salvini in visita al gazebo della Lega a Fiumicino. Prima di spread dei parametri di Bruxelles vengono i cittadini italiani con i loro diritti essenziali, e se dovremo pretendere qualcosa in Europa non andremo col cappello in mano, ma chiederemo i margini per poter spendere come seconda forza manifatturiera in Europa, e che da 20 miliardi e ne vede rientrare 10-12. ha fatto ecco Luigi Di Maio da Teramo. Altri titolo francesi in vista anche sulla TAV. Leggete il contratto, non c'è blocco della TAV. Ci sono progetti che saranno riesaminati, alcuni saranno confermati, altri ridiscussi, ha detto Salvini. E in Francia già hanno fatto sapere che margini di rinegoziato non ce ne sono, figuriamoci se passa la linea di Di Maio, che da Teramo ha messo una croce sul tunnel dell'alta velocità in costruzione. Dico ai francesi che per la TAV avete scavato per anni, ma ormai è superata. Vorrei dire abbiamo anche scavato per anni. E ormai è superata, quanto dice, quindi prendiamoci quei soldi e mettiamoli nel trasporto pubblico locale. Le Mer per ora usa toni cauti, ma già abbastanza chiari. Vedremo quali saranno le decisioni dei responsabili italiani. Io ripeto quanto sia importante rispettare gli impegni a lungo termine per garantire la nostra stabilità comune. Il governo italiano ha avuto il coraggio di risanare le banche, smettere ora significa minacciare le economie di tutti i risparmiatori europei. Avvertimenti che Salvini non ha gradito, un ministro francese avverte il futuro governo, non cambiate niente o saranno problemi, ha twittato il capo del Carroccio, altra inaccettabile invasione di campo. Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà, dell'immigrazione. Prima gli italiani. Di Maio ha bacchettato le Mer non solo sui toni ma anche sulla teoria. La filosofia economica che sta dietro al contratto di governo è molto diversa rispetto a quella dominante negli ultimi anni. L'abbiamo sempre detto e lo ripetiamo, l'austerità ha fallito, le politiche dei governi che ci hanno preceduto hanno fatto esplodere il rapporto debito-PIL e depresso l'economia. Alla fine un piccolo segno di pace, al ministro dell'economia francese rispondo con un sorriso. Fateci partire e poi ci criticate, ne avete tutto il diritto. In Italia il 50% degli italiani ha votato due forze politiche che stanno formando un governo e questo governo vuole rimettere in discussione, non con la forza, alcuni trattati o regole, ma con il dialogo. Però mi sembra davvero inusuale che tanti ci attacchino prima di iniziare. Insomma, sì, c'è molta confusione riguardo la questione TAV, soprattutto grazie anche alla lotta che comunque è stata messa in piedi in quei territori e che è sempre stato diciamo un perno di cui tutti i governi hanno dovuto tenere in considerazione, un perno molto scomodo diciamo tra gli interessi politici e gli interessi economici che c'erano per questo super progetto della TAV e per cui il popolo valsusino e non solo, anche quello ligure e piemontese in generale hanno saputo dare un'ottima risposta. Naturalmente senza la loro lotta, come dicevamo prima, un Di Maio non avrebbe di certo dovuto per forza prendere posizione contro la TAV, anzi avrebbe potuto benissimo cedere tranquillamente, ma forte diciamo costretto dai voti ricevuti in quella regione deve per forza mantenere la linea ferma, perlomeno per ora.
Sì, il movimento 5 Stelle difatti ha diversi esponenti anche che insomma siedono su poltrone particolarmente importanti e che sono andati su quelle poltrone soprattutto grazie ai voti del movimento NoTav, movimento comunque che d'altro lato ha sempre riconosciuto il fatto che non esistono governi amici, tanto che anche su un servizio al TG che veniva fatto passare proprio ieri l'altro in occasione di questa grande manifestazione NoTav che ha fatto ben vedere come il movimento sia tutt'altro che morto, sia tutt'altro che stanco, ma c'erano migliaia e migliaia di persone, bambini, anziani, attivisti, famiglie, una manifestazione molto composita, molto eterogenea, che ha sfilato appunto a partire da Avigliana e che ha visto proprio anche tutta la forza di questo movimento che, lo ricordiamo, non nasce certo l'anno scorso, ma si sviluppa in oltre tre decadi, a partire appunto dall'opposizione a quest'opera inutile, e non riguarda solo il proprio territorio, ma mette in discussione proprio l'intero sistema delle infrastrutture in Italia, l'intero sistema anche del capitalismo italiano per certi versi. Insomma, questo è assolutamente molto importante, tanto che questo movimento di fatto è stato probabilmente il più ampio e anche il più radicato in Italia negli ultimi decenni, tanto ovviamente da suscitare tutta quella repressione, quell'accanimento mediatico che abbiamo visto anche in tutti questi anni. Tra l'altro un accanimento mediatico che non accenna a fermarsi, perché abbiamo anche tutta una serie di personaggi che continuano imperterriti a dire che lo stop alla TAV frenerà l'export. Non si sa poi di quale export si stia parlando, perché lo stesso governo è stato costretto proprio pochi mesi fa a dire che effettivamente le previsioni del traffico merci datate agli anni 90 si sono rivelate completamente infondate e molto più basse rispetto poi alle previsioni stesse. E quindi abbiamo tale Mario Virano, giusto per dire insomma nomi e cognomi, che dice che la TAV si deve fare e anche in fretta, perché è fondamentale poter garantire l'efficienza di un sistema di scambi ambientalmente accettabile tra Italia e un'area così cruciale per l'export. Quindi ovviamente lui si fa beffa anche di tutti gli effetti invece nefasti che il TAV provoca,
sì,
laddove passa, come si è visto banalmente anche in Emilia Romagna, ma non solo. Si fa beffa anche del fatto che in Val di Susa a forza di scavare stia uscendo un po' la qualunque a livello insomma di sostanze potenzialmente nocive proprio per i residenti. E lui che cosa dice però, sempre perché i termini sono importanti? Dice che questa è una questione di buon senso e di credibilità in Europa. Quindi al di là che quest'opera serva o meno, sta alla credibilità in Europa far vedere che un'opera la fai comunque, a prescindere, calpestando appunto le vite delle persone. E questo Mario Virano, va detto anche chi è il direttore generale di TELT, che è la società di cui più volte abbiamo parlato ai nostri microfoni, la società italo-francese promotore pubblico responsabile dei lavori della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Torino-Lione, e lui per l'appunto di inutilità dell'opera non ne vuole nemmeno sentir parlare. Quindi vediamo anche come anche in questo caso emergano tutta una serie di contraddizioni tra le varie fazioni insomma di borghesia che si apprestano a cercare di governare il paese. Prima si diceva giustamente che la confusione sotto il cielo è tanta, senz'altro la situazione non è particolarmente eccellente, però che abbiano delle difficoltà insomma in termini di governabilità a noi insomma ci fa piacere. Ovviamente staremo anche particolarmente attenti a seguire di nuovo le vicende che caratterizzeranno la TAV, certi comunque che ancora una volta il movimento popolare non sarà fermato.
È un cucciolo di radio. È radiazione.
Tra la mensetti, due fieri credinetti, due veri scemi abietti, poi
qua cosa? La mia gente osa, che Dacio non evade, chi a favore di sta cosa e perché non perde la casa? No, da Brescia al Basso Garda, fermarci è impossibile, dal Terzo Valico a Trento, fermarci è impossibile, dal Susa e Mugello, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
Svegliatevi gente, non è un treno in Val Susa,
sono i vostri soldi,
mangiati da chi li usa,
da uno stato di comodo,
con la mafia collusa,
della vostra fiducia,
di chi ne abusa,
è la morte del mondo,
tra rifiuti e amianto,
alzate le mani al cielo,
e poi chiudetele a pugno,
per un nuovo giorno,
ce lo insegna la storia, resistere sempre fino alla vittoria.
Che se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave, orgoglioso della mia bandiera, un treno corso con una barriera, sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria, per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia, non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile,
dal Terzo Valico a Trento,
fermarci è impossibile,
dal Susa e Mugello,
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
E non è solo un treno, ma l'interesse della casta, ogni buco binario, da destra a sinistra, e non è terrorista, chi difende la terra, mettete vero in testa, la resistenza non si arresta,
la testa non c'è svolta,
champagne molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta,
del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che spegne,
il parlamento fermerà la tavola,
no garantito,
un cantiere non è
un forte convertito,
questo stato non c'è, ma va salito, ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito,
fermarsi è impossibile,
fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi,
o i vostri silenzi ignoranti e bigotti,
io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Yalo ye, yalo yalo ye, yalo ye, yalo yalo ye. Oku no ku no nye geje, okula biye bo fuge ge oge de, wa biye bo fuge ge oge de, wa biye bo fuge ge oge de. Yalo ye.
Ed eccoci, 10 e 20 minuti in diretta di nuovo qui su radiazione.info e andiamo a spostarci di nuovo su Verona, città che purtroppo spesso e volentieri ci riserva delle sorprese non certo piacevoli. Infatti siamo su InfoOut, su un articolo appunto pubblicato questo sabato rispetto al vizio censorio dei fascisti veronesi. Difatti la destra cittadina fa annullare un convegno in università.
Ci sarebbe... che sono gli stessi che quando era stato occupato un posto da parte dei ragazzi dell'Anomala avevano dichiarato: o li sgombera domani mattina la polizia o li sgomberiamo noi, questi i signorotti, insomma, i bravi ragazzi di Forza Nuova Verona, e il comune prontamente il giorno dopo ha obbedito e ha sgomberato il posto, appena lo spazio appena occupato per far rivivere un quartiere come quello di Veronetta, insomma.
Assolutamente, infatti il rettore dell'università cosa ha fatto? Ovviamente ha sospeso il convegno su richiedenti asilo, orientamento sessuale e identità di genere, in seguito proprio alle pressioni di Forza Nuova e Popolo della Famiglia. Da dire che poi non sono episodi questi che capitano raramente, perché persino qui a Padova, insomma, qualche anno fa, banalmente, si doveva presentare un libro curato da Andrea Martocchia, I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana. Ebbene, era bastata, pare, non una presenza, bensì una telefonata all'università di un sedicente fascista di Casa Pound, dicendo che loro si sarebbero presentati all'iniziativa, insomma, facendo casino, cosa che tra l'altro poi non è successa, perché l'iniziativa si è fatta comunque nonostante il diniego dell'università, e di fascisti, insomma, non se n'era vista neanche l'ombra. E qui appunto c'è anche un volantino che direi che purtroppo ancora una volta parla estremamente chiaro, perché recita: no rifugiati gay a Verona, stop dittatura gender. Ecco che, come dire, prendono corpo anche tutte quelle nefandezze che normalmente si vedono via social network, e tu pensi: ma questa gente esiste veramente? Tipo quelle anche delle mamme pancine e compagnia cantante che ci sono, insomma, via social network, e tu ti chiedi: boh, io non conosco queste persone, insomma, sui luoghi di lavoro piuttosto che a scuola, eccetera eccetera, quindi pensi che magari sia tutto un fake, e invece no, perché a Verona appunto sono comparsi questi volantini, e cosa ancora più grave, con una nota stampa rivolta ai giornali, il rettore dell'Ateneo ha rinviato a data da destinarsi la giornata di studio e formazione sulle migrazioni LGBT, richiedenti asilo, orientamento sessuale e identità di genere. Questo era appunto il titolo di questo convegno organizzato per il 25 maggio, non da dei pinky palli qualsiasi, bensì dai dipartimenti di scienze giuridiche e scienze umane, in collaborazione con lo sportello Migranti LGBT, e aveva appunto attirato l'attenzione delle destre cittadine e delle frange cattoliche più reazionarie. Le esplicite minacce, infatti, di Forza Nuova per bocca del coordinatore per il Nord Castellini, e poi anche gli inequivocabili volantini: no rifugiati gay a Verona, stop dittatura gender. Questo, insomma, quanto si va a sommare ad un clima di censura sempre più soffocante nel capoluogo scaligero. Tra l'altro, lo stesso fascista Castellini aveva detto: quell'incontro va vietato, o ci pensa qualcuno o lo impediremo noi. Un po' tanto quanto era successo a Padova, che poi in realtà non è assolutamente accaduto. Quindi, insomma, gli basta una telefonata, una minaccia, e il rettore, insomma, china la testa. E difatti, sempre per fare un po' i nomi anche di queste organizzazioni, sappiamo che proprio negli ultimi giorni Fortezza Europa aveva inscenato un presidio pro borders, pro nations, di fronte a un liceo cittadino, per protestare contro l'iniziativa organizzata dagli studenti stessi della scuola, che avevano affisso sulla facciata dell'edificio delle fotografie di volti di migranti. E quindi, tra l'incredulità dei giovani liceali, spicca la risposta di una studentessa che avrebbe urlato in faccia al gruppetto di fascisti: viva la scuola, viva la storia. Tace invece per ora il sindaco leghista Sboarina, che si era distinto a inizio mandato proprio per il proposito di ritirare, lo ricordiamo, tutti i libri che si allontanassero in qualunque modo da contenuti diversi dalla rappresentazione di una famiglia tradizionale. Quindi anche qui la messa a rogo di tutta una serie di libri che non raffigurano una famiglia fatta da una mamma, un papà e dei bambini, addirittura veramente dei pazzi che se la prendono persino con Pinocchio. Siamo arrivati a questi livelli. E il successore di Tosi, infatti, era riuscito nella sua impresa censoria quando a settembre il comune aveva proibito all'interno del celebre festival veronese di giochi di strada intitolato Toccati l'iniziativa Biblioteca Vivente, a causa proprio di alcuni titoli di libri sgraditi al popolo della famiglia. Anche in questo caso questa forza politica è fondamentalmente irrisoria, ma per qualche assurdo motivo ha voce in capitolo. E quindi si legge anche nel comunicato dell'Assemblea Veronesi Aperti al Mondo una serie di spunti.
Sì. Dicono infatti che la giornata è stata annullata dalla stessa università che l'aveva indetta. La nota diffusa dal rettore dice che l'evento è uscito dall'ambito scientifico per diventare terreno di contrasto e soprattutto di ricerca di visibilità per diversi attivisti di varia estrazione. Ma chi sarebbero questi attivisti di varie estrazioni che avrebbero costretto l'università ad annullare l'evento? Forse si dovrebbe parlare invece di cedimento da parte del rettore alle pressioni dell'estrema destra che aveva annunciato una manifestazione e una presenza interna al convegno. Il rettorato veronese non è certo nuovo a simili forme di censura. Già nel 2013, a poche ore dall'incontro con la storica Alessandra Kerzevan su Foibe e Confine Orientale, durante e dopo l'occupazione fascista, l'allora rettore Alessandro Mazzucco tentò di sospendere a data da definire l'iniziativa revocando la concessione dell'aula. Anche in quel caso furono proprio gli strepiti e le minacce dei gruppi della destra radicale a infrangere ogni sogno di autonomia dell'istituzione universitaria. Le giustificazioni di Mazzucco furono puramente mediatiche, al punto che il collettivo promotore dell'iniziativa e i docenti coinvolti vennero a sapere della sospensione dell'iniziativa dai giornali locali. Tristemente nota l'esito di quella vicenda quando militanti di Forza Nuova a Casa Pound, provincia limitrofe, irruppero armati di spranghe e bastoni nell'aula in cui si era deciso di tenere in ogni caso l'incontro con la Kerzevan. Nel mese del decennale della morte di Nicola Tommasoli, il giovane grafico veronese ucciso a botte da quattro nazischin vicini a Forza Nuova, senza alcun motivo, si conta così l'ennesima forzatura da parte dell'estrema destra cittadina che, grazie alla malleabilità dei vertici universitari, riesce a piegare, secondo i propri capricci, la scaletta di ricerca accademica. In ogni caso, non accettano di essere così silenziati i migranti LGBT dello sportello Pink Refugees. Siamo i migranti LGBT, siamo quelli arrivati qui rischiando tutto perché qui c'erano i diritti. Qui saremmo stati riconosciuti e rispettati, sulla nostra storia e le nostre prospettive si sarebbe dovuto tenere il convegno di venerdì 25 all'università, un evento che avrebbe sancito il fatto che esistiamo all'interno di questa società e che ci avrebbe reso finalmente visibili. Il rettore dell'università ha annullato il convegno dopo che la destra cittadina ha protestato e minacciato di impedirlo con qualsiasi mezzo, si è piegato ai voleri di quella parte di politici e cittadini che ci vogliono respedire nell'ombra per poter fingere che non esistiamo. Vogliamo uscire da quell'ombra e niente, quelle difficoltà tecniche ci hanno
portato all'uscita dell'articolo, ma
ripetevano insomma la questione di come l'università si è fatta
è stata complice di
questo annullamento, così come qua a Padova l'università era stato complice insieme alla Donazzan di voler presentare a tutti i costi all'interno di una residenza universitaria un fumetto di chiaro stampo fascista e che la mobilitazione quella volta ha impedito, ma a cui ha sopperito poi il comune tranquillamente concedendo una sala comunale pochi giorni dopo.
Esatto, tra l'altro rispetto a Nicola Tommasoli, una figura questa a Verona di questo giovane 29enne, è una figura troppe volte dimenticata ma spesso anche strumentalizzata, perché non a caso il comune di Verona ha fatto ad esempio un'iniziativa ricordando Nicola, ma cogliendo l'occasione di condannare ogni forma di violenza e sensibilizzando la cittadinanza sui temi della legalità. Ecco che non capiamo quale legalità ci sia nel consentire comunque a queste bande di fascisti, tra l'altro di estrazione anche particolarmente elevata, di poter scorrazzare in città picchiando migranti piuttosto che omosessuali o giovani da loro ritenuti alternativi, perché di fatto la colpa di Nicola era quella di avere un codino, tanto insomma che era stato chiamato proprio codino, dammi una sigaretta, e alla mancata concessione della sigaretta era partito un pestaggio feroce che aveva portato proprio alla morte di Nicola. Tra l'altro, insomma, personaggi questi della Verona bene, di alta borghesia, e tra l'altro personaggi dei quali uno è anche tornato in carcere per droga e quindi gli era stato revocato l'affidamento ai servizi sociali quando aveva quasi finito di scontare, tra virgolette, la sua pena, invece ha violato gli obblighi ed è ritornato insomma sotto i riflettori, questa volta per questioni di droga. Tra l'altro ecco che di fronte a un omicidio, a un pestaggio sfociato in omicidio, questo qui era stato bellamente costretto, tra virgolette, a svolgere un servizio di volontariato concordato con il tribunale. E di fatto aveva detto che avrebbe rigato dritto, poi probabilmente di righe se ne è fatte delle altre e insomma si chiude anche qui la vicenda, invece che di certo non rende giustizia a Nicola, che aveva invece, era stato degnamente ricordato anche con un gran bel corteo che c'era stato proprio nella città scaligera e che poi invece aveva portato, quello sì, a una serie di perquisizioni a danno di diversi compagni, anche quelle insomma perquisizioni, se non sbaglio, nel 2011 che o 2009, ora non ricordo, che anche quelle insomma erano state particolarmente grottesche, insomma, ricordandosi la vicenda. Ad ogni modo, questo insomma è il contesto di Verona, quando per fortuna insomma ci sono anche situazioni che cercano insomma di tenere alta l'attenzione contro la crisi, contro il razzismo e il fascismo, ma di certo si trovano insomma in una situazione particolarmente ostile. Eccoci, 10:36 minuti qui in diretta di nuovo su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 21 maggio. Facciamo un salto indietro rispetto alla cronaca nazionale e regionale che stavamo dando e torniamo a Padova, perché domani 22 maggio dalle 10:30 fino alle 12:30 alla clinica ostetrica di Padova, quindi siamo in via Giustiniani, ci sarà un presidio e un volantinaggio organizzato da Non Una di Meno, come abbiamo scritto anche sulla nostra pagina Twitter, proprio a 40 anni dalla legge 194, e ovviamente ci si unisce all'urlo molto più di 194, quindi per una sessualità libera, per la contraccezione gratuita e per essere libere di scegliere. Una lotta, tra l'altro, quella per il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza che le donne portano avanti ormai in ogni parte del mondo, sia in quei paesi in cui questo diritto non è assolutamente garantito, sia in paesi come il nostro in cui questo diritto invece è costantemente minato. Prima infatti parlavamo del popolo della famiglia rispetto al caso di Verona e quindi a questo convegno all'università che è stato annullato, una forza partitica, lo dicevamo, fondamentalmente irrisoria, che però ha il peso veramente di mettere ciclicamente sotto attacco proprio la legge 194, quindi queste formazioni irrisorie però clerical fasciste che man mano, quasi ormai ogni anno, cercano insomma di mettere in discussione la legge 194, tra l'altro una legge che a suo modo, nello specifico, ha anche dei tratti in cui è comunque parziale, ma che in ogni caso è frutto proprio di un formidabile ciclo di lotte che negli anni 60 e 70 ha visto le donne proprio come protagoniste. Ed è un diritto questo all'interruzione volontaria di gravidanza che di per sé è già fortemente messo a rischio proprio dai numeri dei medici obiettori, una tematica anche questa di cui abbiamo parlato più volte, perché solo 390 su 654 strutture dotate di reparti di ostetricia e ginecologia effettuano interruzioni di gravidanza. Inoltre la pillola abortiva RU486 è somministrata da pochi ospedali e in modo limitato, e non va meglio neanche quando in gioco c'è il diritto alla salute durante la gravidanza e il parto. Questi sono anche degli spunti che vengono riportati proprio all'interno dell'evento Facebook di Non Una di Meno Padova rispetto ai 40 anni di legge 194, rispetto però anche a quel 70% di medici obiettori che addirittura sale quanto a percentuale rispetto a all'obiezione. Abbiamo casi, soprattutto anche nel sud Italia, ma non solo, in cui i medici obiettori sono circa il 90%, e tra l'altro da considerare anche il fatto che chi non è medico obiettore invece di fatto viene molto spesso anche declassato rispetto alle sue mansioni. E sicché insomma abbiamo una legge come quella della 194 che di fatto non solo va difesa ma soprattutto va applicata, reclamando il più possibile l'espulsione di tutti i medici obiettori dalle strutture ospedaliere pubbliche. Se uno, a mio modesto avviso, vuole fare l'obiettore, può andare tranquillamente a lavorare nel privato e non nel pubblico. E quindi rilanciamo insomma questo appuntamento, lo dicevamo, domani martedì 22 maggio alle 10:30 di fronte alla clinica di ostetricia e ginecologia, quindi in via Giustiniani qui a Padova.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth, officer, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please roll your puff on the screen, and then you take off your uniform. Quit bound dog and knees. Jeez, you got soon easy, officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and get it free. Fuck the police, yeah, man, now women sound the nothing. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get
and my performance wicked bodies. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to secret. You will tell your things that make your head ring like a record playing that takes me 200 BPM spin. And if you get the rest, they expect your mates to rub it in when you know it's just a weed you need. Like you'll be covered in. I said, grow up the police, and now we mess down. Puff the police, yeah, said puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get up. Puff the police.
Bentornati alle 10.44 di questa rassegna del lunedì. Andiamo avanti con un evento di cronaca nazionale, in questo caso che si verifica a Bolzano, in provincia di Bolzano, dove un ordigno con una svastica esplode davanti al centro profughi, così titola il Fatto Quotidiano. Le dichiarazioni della Lega invece sono che la gente è stufa. Sul cartello di fianco al congegno, lasciato davanti al centro di accoglienza di Appiano, anche una croce celtica e una scritta razzista. E l'assessore alle politiche sociali dichiara: attacco che è un affronto ai richiedenti asilo e volontari. Una forte esplosione, un cartello con una svastica, una croce celtica e una scritta razzista, chi più ne ha più ne metta, tutto contro i 39 richiedenti asilo, ospiti nel centro di accoglienza di Appiano, paese di 15.000 abitanti vicino a Bolzano, in Alto Adige. L'esplosione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. L'ordigno, sulla cui natura gli inquirenti stanno ancora indagando, è stato piazzato sul cancello d'entrata dell'ex caserma Mercanti, la struttura che si trova alle porte del paese. L'assessore alle politiche sociali della provincia autonoma non esita a definire l'azione un attentato. Invece Massimo Bessone, coordinatore della Lega Alto Adige, condanna ma giustifica: la gente è sempre più stufa. Ad Appiano, paese di vigneti, meleti e turismo, in cui l'80% della popolazione è di madrelingua tedesca, il centro di accoglienza è gestito per conto della provincia dall'associazione Voluntarius. La struttura è attiva da 2 anni e organizza percorsi di accoglienza e inclusione sociale, tanto che dei 39 ospiti, 28 hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e altri 10 stanno svolgendo corsi di formazione per poi poter trovare un impiego in alberghi e ristoranti. La popolazione è molto impegnata in attività di volontariato, fa presente l'assessora Stocker, che poi dichiara: l'attentato costituisce quindi un affronto non solo nei confronti dei profughi, che hanno già sofferto molto e che ora si impegnano per crearsi una nuova vita, ma anche per tutte le persone che come operatori del volontariato e come volontari lavorano e collaborano in favore dei richiedenti asilo. Si tratta di un atto criminale che evidentemente vuole minare gli sforzi messi in atto da parte della provincia, del comune di Appiano, della nostra associazione e delle altre organizzazioni che operano in questo campo. Va sottolineato, aggiunge, che nel corso di questi mesi di attività vi è stata una proficua collaborazione con la popolazione locale, testimoniata anche dalla presenza di volontari che dedicano con impegno il loro tempo ad assistere queste persone. Proprio i volontari, vittime dell'intolleranza come richiedenti asilo, denunciano la loro preoccupazione. Il fatto ha sconvolto gli ospiti ma anche gli operatori, spiegano gli attivisti di Antenne Migranti, il progetto che monitora la rotta dei migranti verso il Brennero. È un caso che richiedere una riflessione su come garantire maggior sicurezza ai richiedenti asilo accolti e all'equipe di lavoro, specialmente nei turni notturni. Pensiamo inoltre sia importante che gli stessi abitanti di Appiano partecipino alla discussione dell'accaduto e prendano posizione contro questo atto violento e vigliacco, conclude il loro comunicato. La condanna per un gesto che produce paura e ulteriore violenza arriva infine dal presidente della provincia di Bolzano. Noi condanniamo fermamente questo vile atto, scrive anche Bessone, coordinatore del Carroccio Alto Atesino. Detto questo, si legge nella sua nota, pare evidente che la gente è sempre più stufa della politica sin qui intrapresa dagli ultimi governi in materia di immigrazione. Speriamo vivamente che il governo che sta per nascere possa occuparsi e risolvere al più presto queste problematiche di primaria importanza. Insomma, altri eventi che continuano a susseguirsi in tutta la penisola, d'altronde, contro questi rifugiati e che continuano a diffondere un'idea razzista un po' in tutte le nostre città, come se in una guerra tra poveri in cui i rifugiati sembra siano l'unico problema di cui questo paese soffre, non dello sfruttamento in realtà delle grandi aziende e del grande capitale.
Sì, in effetti anche questo è un articolo che ancora una volta in sintesi ci riporta proprio al ruolo che i fascisti hanno, che è quello di garantire che lo status quo resti così com'è oggi, e infatti di deviare il malcontento dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti e dei disoccupati contro chi sta molto più in basso e non contro chi sta in alto.
Tell about a man called Brother Brown, a gambling man, raised a whole lot of sand. Now the man's got a family, a wife and 9 children. The only thing they have to eat each and every day is a bowl of chili. Now he leaves home on Monday and don't come back till Sunday. He's been around. I'm talking about a man called Brother Brown. It's not down, no way, no way. Well, as myself, if he's hurt anybody, it's only been himself. Now the man's got a hang up, and there's no doubt. He goes out hustling and leave his family to do without. Now Brother Brown think he's got his stuff together. He's supposed to be a gambling man, raised in a whole lot of sand. Look here. Is that the way to treat a woman? Get back, Jack, you funky dude. What you doing? Think about your wife and your children. Brother Brown, get right, get right. Brother Brown.
Ed ecco eccoci, 10 e 51 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info verso la fine della rassegna stampa di questa mattina, lunedì 21 maggio, e difatti concludiamo la nostra rassegna con un aggiornamento di cronaca internazionale. Siamo infatti sulla pagina Facebook Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana, pagina tra l'altro molto molto aggiornata, che ci dà tutta una serie di notizie e informazioni un po' su tutto il Sud America e anche il Centro America, e giustamente i post delle ultime ore e anche di ieri sono un po' tutti concentrati sulle elezioni venezuelane, sulla vittoria di Maduro.
E infatti Maduro vince queste elezioni e sarà presidente fino al 2025. Stati Uniti, Unione Europea, opposizione venezuelana, paesi latinoamericani alleati di Washington, ognuno adducendo motivazioni diverse, non riconosceranno il voto, ma la Costituzione parla chiaro: Nicolás Maduro è presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Oltretutto non riconosceranno queste elezioni, che in realtà sono state fatte non tramite scheda cartacea ma elettronica, quindi molto difficili oltretutto da manipolare in sé, quindi è proprio una scelta politica quella di tutto di mezzo occidente di non riconoscere assolutamente l'esperienza socialista venezuelana.
Sì, poi tra l'altro c'erano insomma fior fior di osservatori internazionali ufficiali a garantire anche il voto stesso. Tra l'altro un aggiornamento anche qui da Caracas con delle gran belle immagini, perché alle 6 di ieri con appunto gli osservatori internazionali ufficiali si visitava il seggio dove votava Hugo Chavez nel quartiere 23, e difatti ci sono dei bellissimi murales, tra l'altro uno anche con il collettivo Alexis Vive, che tra l'altro ai nostri microfoni avevamo anche intervistato con la traduzione. E come dicevi tu, appunto, Maduro ha vinto le elezioni, ovviamente partirà comunque la solita cagnara mediatica sui brogli, ecco, nonostante invece l'assenza di irregolarità. Tra l'altro anche qui via Twitter si vede il post di Evo Morales, che giustamente esordisce dicendo che il popolo venezuelano ha trionfato nuovamente contro il golpismo e gli interventi dell'imperialismo statunitense. E poi abbiamo anche una serie di dirette dopo l'annuncio dei dati ufficiali della vittoria e l'arrivo infatti del presidente Maduro in piazza, quindi una vittoria chavista numero 22 su 24 elezioni, nonostante l'ingerenza statunitense e dei media che insomma sono particolarmente pressanti e senz'altro continueranno ad essere pressanti. Insomma, lo sappiamo, gli Stati Uniti continuano a ritenere che il Sud America e il Centro America siano un po' il loro giardino di casa, e ovviamente sta ai popoli la necessità di resistere e di portare insomma la solidarietà. Ovviamente anche su questo frangente resteremo aggiornati, e adesso che sono le 10 e 55 minuti, quindi in chiusura della nostra trasmissione, andiamo a salutarci ricordando di nuovo l'appuntamento organizzato da Non Una Di Meno Padova domani alle 10:30 davanti alla clinica ostetrica e ginecologica di Padova, quindi in via Giustiniani, a 40 anni dalla legge 194, dove non solo, dicevamo anche prima, c'è bisogno di difenderla, ma soprattutto di applicarla, dato il numero elevatissimo di medici obiettori presenti nel nostro paese e tra l'altro soprattutto anche nella nostra regione. E un altro appuntamento di tutt'altro carattere, però insomma anche questo importante, sarà venerdì 25 maggio, quando saremo di nuovo presenti in Piazzetta Caduti della Resistenza a sostenere l'infospazio Chinatown. Difatti, dopo il doposcuola popolare, che come sempre si svolge in piazzetta Caduti della Resistenza dalle 17 alle 19, lo ricordiamo, si svolge all'aperto proprio perché dal 12 aprile la sede dell'Infospazio, da cui anche trasmettevamo, è stata sgomberata per volere dell'ATER. Ebbene, dopo il doposcuola popolare si resterà tutti insieme in piazza con un buffet alle 20 e poi per i più piccoli e per le famiglie alle 21 ci sarà la proiezione di Galline in Fuga, quindi un cartone anche particolarmente simpatico che insomma fa anche vedere per i più piccoli la possibilità insomma di resistere, di organizzarsi, che poi insomma non è solo una possibilità bensì una necessità.
Non dimentichiamoci poi dopodomani, mercoledì 23 maggio, a cura del collettivo politico Tazebao, alla Marzola Occupata si svolgerà la prima tappa del No Muos Tour, dei compagni infatti direttamente dalla Sicilia impegnati nella lotta contro il Muos. Faranno un tour appunto di presentazione della lotta, dei loro scritti eccetera, in varie città del nord-est, e comincerà proprio qua a Padova, la Marzola Occupata, mercoledì 23 maggio alle 19 ci sarà un aperitivo con buffet, alle 20:30 la presentazione dell'opuscolo No Muos con appunto questi compagni del Movimento Siciliano. E insomma vi aspettiamo numerosi e speriamo partecipiate.
Assolutamente, molto importante. Tra l'altro c'è anche l'evento Facebook che sta veicolando e che vede appunto tutte le varie tappe in Veneto e in Friuli da mercoledì 23 fino a domenica 27, quindi un'iniziativa importante di denuncia del Muos, di sostegno al movimento e infine anche di solidarietà nei confronti del movimento No Muos stesso. Detto questo, le 10:58 minuti, quindi un grande saluto, ricordandovi come sempre che il problema non è il lunedì,
ma il capitalismo.
Ascolta Radiazione.
You can't stop it, but yes we can. It's like just say no. Set your chain. change what you know. Popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As a senior thieves like them, I can't be. So I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
¿Qué vamos a hacer? Hay que luchar.
But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action. To action, to action, to action.